Ciao a tutti, io sono Olivia di Progetto Palestina e mi ricollego subito a una delle ultime cose che hai detto, in realtà per fare un passetto indietro, nel senso che, cioè, perché siamo qua oggi a parlare di colonialismo e di insediamento, perché parliamo di struttura della società israeliana, cioè perché è fondamentale dire tutte queste cose ed è fondamentale perché altrimenti leggere i fatti dal 7 ottobre in poi non è possibile. Cioè, senza aver parlato di colonialismo e di insediamento, di qual è la struttura, di quanto questa estrema violenza a cui stiamo assistendo sia premeditata e sia premeditata dalla nascita del progetto sionista che quindi va da inizio Novecento fino all'Ottocento, con poi la nascita dello Stato di Israele del 48 e che arriva fino ad oggi. Questo appunto è fondamentale perché sennò, come dire, cadiamo un po', da una parte nella propaganda israeliana e dall'altra nella leggerezza di dire che questo genocidio in corso a Gaza, così come gli episodi di violenza sempre più forti e sempre più dilaganti in Cisgiordania, sono una sorta di degenerazione della politica. Noi in Israele c'è un governo di estrema destra, quindi arriviamo a una degenerazione della politica, a un livello di violenza molto ampio. Cadiamo nella propaganda di dire che è stata una risposta, all'attacco di Hamas e della resistenza palestinese. Cadiamo, nell'errore di dire che è un bisogno di sicurezza. Ora, non penso che nessuno qua, pensi questa cosa, ma si sente anche questo, no? Il bisogno, la necessità di difesa di Israele. Niente di tutto questo è vero ed è facile identificarlo nel momento in cui si capisce che cos'è il colonialismo di insediamento. Il fatto di avere una società, di costruire una società sul fatto di accaparrare una terra, delle risorse, non includere neanche, come dire, sotto forma di sfruttamento quella che è la popolazione nativa e originaria. Quindi all'interno, intrinsecamente nel progetto sionista, c'è il genocidio, c'è l'eliminazione fisica della popolazione palestinese, poi dopo mi ci soffermo, sicuramente, come dire, una politica più a sinistra o più a destra può accelerare o rallentare questo genocidio, ma nessuno lo mette in discussione, perché l'esistenza stessa della popolazione palestinese in Palestina non è una cosa che può essere in nessun caso conciliabile con il progetto sionista e quindi con l'entità di Israele stessa. Questo chiaramente, come dire, appunto, abbiamo definito che cos'è il colonialismo di insediamento, si dota di tutta una serie di pratiche perché ovviamente intanto non si può fare da un giorno all'altro e quindi quello che viene fatto parallelamente allo sviluppo del sionismo stesso è l'edificazione di un vero e proprio sistema concentrazionario carcerario in cui rinchiudere la popolazione palestinese perché non deve avere nessun contatto con la popolazione colonizzata, ragione per cui lo Stato di Israele si è da sempre, in maniera storica, appunto partendo dalle prime aliyah, quindi dalle prime ondate di coloni ebrei all'interno del territorio palestinese fino ad arrivare oggi, di una serie di strumenti che chiaramente cambiano a seconda del contesto, a seconda del contesto geografico, le pratiche di segregazione e eliminazione che vengono messe in campo a Gaza, in Cisgiordania, nel territorio del 48 o a Gerusalemme stessa sono molto diverse, ma fanno parte tutte di questo stesso paradigma di segregazione e poi eliminazione della popolazione nativa, quindi partendo dall'apartheid, quindi disparità, costruire una popolazione di serie A e una popolazione di serie B in cui io istituzionalizzo, burocraticizzo e costituisco una serie di leggi e di diritti che garantiscono il fatto che ci sia questa separazione di serie A e di serie B basata appunto sul fatto di essere ebrei o palestinesi, di fatto. La stessa nascita dello Stato di Israele è stata accompagnata da una serie di leggi costitutive dello Stato di Israele, che quindi poi io non sono una giurista, non saprei fare un parallelismo con altre costituzioni, ma sono delle leggi fondanti su cui sta lo Stato di Israele che in nessun caso la politica può rimettere in discussione. E queste sono appunto dei tasselli fondamentali per la costruzione di un sistema segregativo che appunto passa dall'apartheid, va alla costruzione di come è di fatto oggi la Cisgiordania, quindi una serie di luoghi circoscritti, altamente sorvegliati, non collegati fra di loro, in cui rinchiudere e segregare la popolazione controllata 24 ore su 24, per poi chiaramente arrivare, come dire, alla fase conclusiva di questo progetto, non finale inteso come appunto degenerazione, ma finale in senso logico, di eliminazione, che può andare dall'espulsione e quindi chiaramente prima si diceva il 14 maggio del 48, nascita dello Stato di Israele, il 15 maggio i palestinesi ricordano la Nakba, la catastrofe, l'esodo di 100.000 persone che sono state cacciate dalle loro case dall'esercito, dai loro villaggi, case e villaggi che sono state poi distrutte appunto si diceva prima in chiacchiera, le persone palestinesi hanno ancora le chiavi delle loro case, dei loro villaggi da cui sono stati cacciati nel 48. E appunto il numero di villaggi è ampissimo, si parla di molte centinaia. All'eliminazione, quindi abbiamo espulsione e eliminazione, il genocidio in corso a Gaza, ma così come lo sono state tutte le varie guerre periodiche che sono state causate, portate avanti, così come le varie ondate di bombardamenti a tappeto che vengono fatte a Gaza, dall'operazione Piombo Fuso 2008-2009 ad arrivare alla grande marcia del ritorno del 2021 fino ad oggi. Un altro tassello che prima ricordava anche Marco è la questione del memoricidio. Cioè io ho vinto se riesco, cioè il mio progetto coloniale vince se io riesco a fare in modo che nessuno sappia che in quel posto lì c'era qualcuno. Io non posso aver, come dire, compiuto un genocidio su una popolazione se questa popolazione lì dentro non c'era. Per cui ci sono tutta una serie di, come dire, di esempi che io trovo abbastanza calzanti, perché molto chiari, su che cosa, cioè come fanno e quanti soldi spendono per riuscire a fare questo, a portare avanti questo memoricidio. Come in tutte le società ci sono dei dipinti, esistevano dei dipinti della Palestina storica prima della nascita dello Stato di Israele, dipinti di paesaggi come ce li possiamo immaginare con dei villaggi palestinesi. Questi dipinti sono stati presi, trattati dall'Università di Tel Aviv, se ricordo bene, attraverso l'Accademia di Belle Arti, sono stati restaurati, nel senso che hanno cancellato i villaggi palestinesi dal dipinto e poi li hanno esposti in un museo, dicendo: vedi, qua non c'era nessuno, come faccio io aver compiuto un genocidio su una popolazione se non c'era nessuno? Altra cosa che è successa, peraltro su questo abbiamo scritto un intero opuscolo che sta là sul tavolino se poi vi interessa, esiste un fondo che si chiama Israel National Fund, che è un supposto fondo di conservazione dell'ambiente, chiaramente come dire, pagato da 1,5 milioni di ONG europee, internazionali, eccetera. Questo Israel National Fund, al grido di facciamo fiorire il deserto, quindi in un posto in cui non c'era nessuno, io ci faccio fiorire delle cose, su buona parte dei villaggi palestinesi distrutti nel 48 ci ha costruito sopra, cioè costruito no, ha piantato delle foreste, a parte delle foreste di piante che non c'entrano niente, quindi chiaramente poi sono morte tutte, ondate di incendi, per cui vabbè, a parte il greenwashing di tutta questa manovra, ma la volontà di cancellazione della Nakba è chiara: se io sopra i resti di un villaggio ci metto sopra una foresta in maniera tale che nessuno possa dire che lì una foresta c'era. Dicevo prima che per avere, come dire, cioè il progetto sionista è andato di pari passo con la costruzione e l'edificazione di un sistema concentrazionario carcerario in tutte le regioni della Palestina. Dicevo prima, chiaramente ogni territorio è diverso, la Cisgiordania è molto diversa rispetto a, come dire, alla fase avanzata a cui sono riusciti ad arrivare a Gaza. Ma anche la Cisgiordania, a parte che appunto in questi giorni in cui si parla di Gaza, ci si dimentica del fatto che in Cisgiordania anche stanno facendo, ci sono episodi di violenza gravissime, persone che sono, come sempre, ma più di prima, arresti arbitrari, persone detenute, torturate nelle carceri, persone che sono morte nelle carceri israeliane, persone palestinesi, uccisioni, attacchi ai campi profughi, soprattutto ad esempio nella città di Jenin, quindi comunque una situazione che non è sotto i riflettori, ma che comunque, come dire, da considerare se si considera in toto il progetto sionista. E qua appunto, per descrivere la Cisgiordania, questa diciamo metafora carceraria, o comunque questo paradigma di costruzione di uno stato concentrazionario ha, come dire, cioè rende bene una lente, una chiave di lettura che secondo me rende molto bene qual è la situazione. Come l'hanno costruito? Beh, dicevo prima, appunto, se qualcuno ha mai visto una mappa della Palestina, fanno vedere spesso, no, il territorio da prima del 48, nel 67 a oggi, e si vede che sono proprio dei piccoli pezzi di terra separati fra di loro, altamente sorvegliati, dove posso neanche dirlo, ma appunto che non hanno nessun tipo di continuità territoriale. E non solo questo, ma tutti i punti di accesso e di collegamento tra queste tra questi territori palestinesi sono controllati ovviamente da Israele, come lo fanno attraverso il muro. Penso che abbiamo visto tutti, come dire, le foto del muro, si è detto muro dell'apartheid, ma che in realtà, come dire, non ha solo lo scopo di separare, ma anche lo scopo di mangiarsi terra, visto che i 100 metri da un lato e i 100 metri dall'altro del muro sono considerati zona militare, quindi non ci si può andare. E una delle leggi che dicevo prima, costitutive dello Stato di Israele, è che se tu per 3 anni non coltivi la tua terra, quella terra diventa automaticamente di proprietà israeliana. Quindi voilà che quei 100 metri da un lato e dall'altro del muro, nel giro di 3 anni, il muro va avanti e continuano a costruirlo, sembra un serpente, diventano automaticamente terra israeliana. Per cui già, come dire, abbiamo due funzioni, oltre a chiaramente il fatto di voler isolare, dividere e controllare. Ci sono i checkpoint, esistono le bypass road, quindi le strade in cui possono andare solo persone israeliane, che servono di nuovo per chiudere e dividere. Ci sono le close firing zone, quindi le zone militari, che peraltro vengono, come dire, definite un po' a piacere. Il giorno che trovano una falda acquifera, quella zona lì è zona militare chiusa, quindi ci possono andare solo gli israeliani. Il giorno che c'è una manifestazione, quella terra lì è zona militare chiusa, quindi li arrestano tutti. Tutte cose che vanno, come dire, un po' a piacimento di Israele. Poi c'è tutto il piano burocratico, per cui la popolazione palestinese, soprattutto in maniera specifica la popolazione che sta a Gerusalemme Est, è ingabbiata all'interno di un sistema burocratico di permessi per fare ogni genere di cosa, che, come dire, seguendo un po' la metafora carceraria che dicevamo prima, le domandine. Io devo fare una domandina per fare ogni cosa, per costruire una casa. Per allargare un pezzo di terra, per poter coltivare una terra, ho accesso a una falda acquifera ma non ci posso costruire un pozzo perché devo avere un permesso per fare questa roba. Ha, come dire, tutta la violenza arbitraria, sistematica e premeditata che dicevo prima, per cui le detenzioni arbitrarie, la detenzione amministrativa, le punizioni collettive che vengono imposte, a cui chiaramente poi la popolazione palestinese risponde, l'uso della detenzione per colpire famiglie intere e quindi appunto arrestare in detenzione amministrativa tutta la famiglia e tutti i familiari di persone che partecipano alla resistenza, anche utilizzata a modo di deterrente per evitare che le persone partecipino a questa resistenza. Tutto questo chiaramente, cioè la costituzione di questo sistema parte dal 48, ha uno slancio dagli accordi di Oslo e quindi in cui viene di fatto normalizzato tutto questo sistema edificato con la distinzione delle zone A, B e C, quindi A controllo, meglio partiamo dalla C. C controllo israeliano, B controllo congiunto Israele-Palestina, A controllo palestinese. Cosa vuol dire questo controllo palestinese? Cioè di chi è questo controllo palestinese? Il controllo palestinese nella zona A è dell'ANP, Autorità Nazionale Palestinese. La Palestina non ha un esercito ma ha una polizia. L'Autorità Nazionale Palestinese ha una polizia che collabora, sia la polizia che l'intelligence, con l'esercito sionista e di fatto asservita al controllo sionista. Peraltro come dire, la polizia dell'ANP prende i 3/4 dei fondi dell'Autorità Nazionale Palestinese, viene spesso finanziata anche dagli Stati Uniti e fa di fatto da secondino a Israele, assolutamente asservita al governo sionista. Quindi, peraltro, appunto, a seguito della vittoria di Hamas nel 2007 come partito a Gaza, l'ANP arresta quotidianamente persone che, come dire, contraddistinte come membri della resistenza, ma nel 2007 aveva fatto appunto questa in combutta, mi viene un termine migliore, con l'esercito israeliano, ha arrestato buona parte dei membri, diciamo, dei vertici o non vertici o semplicemente militanti di partito di Hamas. Questo in Cisgiordania. Nel 48 Gerusalemme, ancora tutta un'altra questione, ma non mi ci soffermo perché non voglio parlare 75 ore. Volevo invece un po' soffermarmi di più sulla questione di Gaza, in cui ancora di più questo parallelismo, ma non è un parallelismo neanche più, come dire, una chiave di lettura diventa molto chiara, nel senso che, a parte che Gaza è stata definita un sacco di volte la più grande prigione a cielo aperto, ma secondo me questa metafora non è cioè non si limita al fatto che ha effettivamente l'aspetto di una gabbia con dei muri rinchiusi, eccetera, ma esistono tutta una serie di elementi che secondo me si possono vedere in maniera molto chiara anche nei sistemi carcerari, qualunque essi siano, nella società di oggi. Gaza isola e ammassa. Isola chiaramente sotto embargo dal 2007, dall'affermazione di Hamas a Gaza, sotto embargo totale. Poi sì, esistono dei tunnel con l'Egitto, ma come dire, le relazioni al momento non sono delle migliori, per cui anche questo passaggio che rompeva un po' l'isolamento dell'embargo non è più tanto percorribile. Ammassa chiaramente prima del 7 ottobre vivevano 2,3 credo milioni di persone in 360 km quadri, quindi una densità abitativa paurosa, con conseguenti, come dire, condizioni di poter utilizzare quella terra molto, molto limitate. Gaza è sotto controllo costante, ci sono, vabbè, al di là, come si diceva prima, telecamere ovunque, ma anche tutto lo spazio aereo e tutto lo spazio navale controllato da Israele. Se vedete qualsiasi video di Gaza, anche prima del 7 ottobre, c'è un buzz costante di sottofondo di video, perché lo spazio aereo è costantemente percorso da droni che filmano, che guardano, che osservano, che controllano, poi gli stessi droni che poi possono anche sganciare le bombe quando gli gira Israele. Ma come dire, il controllo su quel pezzo di terra è costante, così come lo spazio navale. Poi chiaramente lì c'è anche una questione di interessi economici, perché ci sono dei pozzi, dei giacimenti di gas naturale che chiaramente vengono sfruttati, se non da Israele, ma venduti all'Occidente per farli sfruttare poi a compagnie occidentali. Comunque, controllo costante. Le persone della striscia di Gaza sono disumanizzate, e questo secondo me dal 7 ottobre è stato evidente. A noi ci è capitato anche di fare, come dire, delle conversazioni con persone che ci aspettavamo che avessero, come dire, una visione anche un po' più concorde su Gaza, con cui ci siamo... cioè sembra che le persone di Gaza siano nate per provare dolore e sofferenza, siano abituate al genocidio, siano state cresciute con l'idea che debbano veder morire i loro parenti, i loro genitori, i loro figli, i loro compagni di scuola. Non c'è la stessa empatia tra una persona israeliana uccisa o una persona palestinese, come se fosse nata per essere uccisa. E questo chiaramente, vabbè, a parte il fatto che è figlio di un'islamofobia e di un razzismo occidentale dilagante e permeante, ma è anche frutto della disumanizzazione che la propaganda israeliana ha fatto delle persone di Gaza da sempre, e che è funzionale al fatto che ci sbigottiamo meno quando vediamo un genocidio. Cioè, si parla di più delle 100 persone morte da una parte rispetto alle 1000 persone morte dall'altra, perché è vero che le loro vite non sono sullo stesso piano, perché l'Occidente non li vede viste sullo stesso piano, come se fossero etichettate con il... cioè col reato di essere palestinesi. Questa è un po' la visione che si ha, al di là chiaramente della, che veniva detto anche prima, gli episodi di violenza, di tortura fisica e psichica, del controllo costante che subiscono, delle condizioni di vita che sono del tutto delegate a Israele. Cioè Israele stacca la luce, stacca l'acqua, stacca l'elettricità ogni volta che vuole, bombardamenti a tappeto ogni volta che vuole, spesso, come dire, prima o durante una campagna elettorale, perché di fatto è così, oppure anche viene fatto prima di quelle grandi fiere di vendita di armi, in maniera tale che io bombardo prima con i miei nuovi strumenti, gli fa da una bella vetrina per la compravendita poi di armi che vende e riversa nel mercato globale. E poi c'è l'ultimo tassello che vale la pena di nominare, che è la questione della punizione collettiva. Hamas, di nuovo, vabbè, facciamo questa premessa perché così non ci capiamo. Bisogna fare lo sforzo di vedere Hamas come forza politica che resiste e non è, al contrario dell'ANP, asservita allo Stato israeliano, che combatte anche con l'uso di armi il sionismo dalle sue fondamenta, e che, non che... non che la resistenza sia fatta esclusivamente da Hamas, ma come dire, è un partito che ha portato avanti questa cosa qua. Se noi leggiamo in questo modo Hamas, è facile capire perché lui vince nel 2006, 2007 e nel 2007 viene imposto un embargo, perché deve fare da punizione collettiva e deve fare soprattutto da monito alla Cisgiordania, al 48 e a Gerusalemme, dicendogli: guarda cosa succede se tu porti avanti una resistenza, perché altrimenti appunto si perde un po' nel, come dire, nei vari punti di vista individuali. Invece, come dire, questa è un po' la visione, il ruolo di dissuasione e di monito al resto della Cisgiordania. Per cui come dicevo prima, appunto, la situazione di genocidio non è una degenerazione, non è una risposta, non è un bisogno di sicurezza, è parte integrante del progetto sionista dalle sue fondamenta. Poi vero è che, come dire, stiamo assistendo ad una drammatica accelerazione. 20 minuti, ok, e vado verso la chiusura così non parlo tanto. Questa accelerazione ha, come dire, senza la velleità di essere autoconclusiva, perché poi noi non siamo né, cioè, facciamo questo da tanti anni, ma non, come dire, non pretendo di essere autoconclusiva in questo, ma ci siamo fatte una serie di riflessioni che condivido rispetto al perché assistiamo a questa accelerazione. Ci sono dei fattori interni e ci sono dei fattori esterni. Primo fattore interno, veniva detto anche prima, l'economia israeliana, per così come fatta, ha subito chiaramente una svolta dal 2000 in poi, una globalizzazione attraverso la cybersicurezza, l'industria delle armi, eccetera. Quindi se prima del 2000 aveva la necessità di avere manodopera a basso costo e per questo utilizzava l'umanità eccedente nonché la popolazione palestinese, al momento non ne ha più alcun bisogno, anche perché tutte le leggi di immigrazione, il cosiddetto diritto al ritorno, che però è soltanto per le persone ebraiche, chiaramente ha funzionato, quindi tantissime persone sono migrate in Israele dall'Unione Sovietica, dall'Asia, dall'Africa, e queste sono di fatto come dire, popolazione di serie B, ma sempre ebraica. Si fa, banalmente non sono bianchi, si fa la distinzione ebrei, ashkenaziti, sefarditi, non importa, fatto sta che sono persone migrate lì che sono ebraiche, quindi mi conservano il carattere ebraico dello Stato, ma sono comunque popolazione di serie B perché non sono bianche. Quindi io posso tranquillamente sfruttare queste, non ho bisogno di utilizzare il palestinese come manodopera a basso costo. Come faccio a monetizzare? La Palestina è diventata laboratorio sperimentale, lo dicevo prima, bombardamento a tappeto, il giorno dopo c'è una fiera di armi, è diventata il laboratorio sperimentale, tutte le armi che vende Israele le vende testate in battaglia, e questo è un po', come dire, il ruolo che Israele ha relegato alla popolazione palestinese, che ovviamente, come dire, non è che in maniera silente sopporta questa cosa, ma chiaramente resiste, si ribella e via di seguito. Sicuramente, cioè, lo dicevo prima, c'è un governo di estrema destra in Israele, rappresenta i coloni, quindi quelle persone a cui viene data una casa, un lavoro, una terra, per il semplice fatto di essere ebrei e di essersi trasferite in Israele, a cui viene data un'arma, viene data un avamposto che sembra veramente quello degli anni 30, quindi invece di averla palizzata, però il filo spinato, i muri, eccetera, posto sopra una collina, e ha il ruolo di combattere e rendere invivibile la vita delle popolazioni palestinesi intorno. Sicuramente c'è un governo di estrema destra, ma come dicevamo prima, nessun governo o nessuna forza politica in Israele ha mai messo in discussione la natura sionista, quindi magari non sarà per l'accelerazione arrivare alla soluzione finale, ma non ha mai messo in dubbio, come dire, il fatto che quella popolazione lì nativa lì dentro non ci deve stare, non serve, in qualche modo se ne deve andare. Si è parlato di immigrazione volontaria, tra molte virgolette, di mandare i palestinesi in paesi sicuri terzi, cosa che viene fatta anche che si discute anche rispetto ai migranti qua in Europa. Questa sì che viene appoggiata dalla cosiddetta sinistra di Israele. Il genocidio però no, ma comunque se ne devono andare, magari in una forma più democratica, ma se ne devono andare comunque. Chiudo con i fattori esterni che hanno fatto sì che ci sia un'accelerazione di questo genocidio. Sicuramente, come dire, la militarizzazione dilagante a cui stiamo assistendo è un fattore. Israele è stato tra i primi promotori della cosiddetta dottrina della sproporzionalità. Sproporzionalità perché si contrappone alla Convenzione di Ginevra, che dice che anche in caso di guerra si deve utilizzare il principio di proporzionalità e di come dire, distinzione tra popolazione civile e esercito. In caso di terrorismo, in caso di sicurezza dello Stato-nazione, questa cosa non è più valida. Questa dottrina si chiama Dahiya, è stata sviluppata nel 2006 da un quartiere del Libano che è stato bombardato da Israele, e chiaramente questa dottrina della sproporzionalità è perfetta da utilizzare negli Stati Uniti, in Europa, additando, come dire, come terrorista, come necessità di sicurezza chiunque, cioè la costruzione di un nemico poi può essere, come dire, un po' chiunque, e sta facendo, come dire, delle prove di quanto io posso spingere là in diritto internazionale senza che succeda niente. Dall'altra parte, la legittimità internazionale che stiamo fornendo a Israele è capillare ed è su ogni aspetto. Siamo vittime, no? Siamo noi i portavoci e i promotori della propaganda israeliana quando diciamo che il 7 ottobre è stato un femminicidio di massa, quando diciamo che l'esercito israeliano è un esercito vegano, quando parliamo di quanto Israele sia uno stato ecologico, quando scriviamo dei post dicendo quanta CO2 hanno emesso i razzi di Hamas. E queste sono cose che sono reali, sono successe, succedono a Torino, e sono delle cose per cui noi siamo, come dire, abbastanza basite da quanto questa propaganda abbia permeato, quanto non ci rendiamo conto del fatto che la legittimità che noi stiamo dando a questa propaganda sia funzionale al fatto di essere arrivati al genocidio più documentato della storia, e comunque non ci sia la forza, la volontà di uscire un po' dai nostri paradigmi euro-occidentali come se la realtà si dovesse piegare alle nostre forme. Io ho sentito di compagni e persone che reputavo compagni e compagni dicendo che la resistenza palestinese ha deluso gli ideali di una sinistra che si deve, come dire, che deve combattere il colonizzatore, però lo deve fare con il manuale scritto dal colonizzatore. Cioè è così, non ricordandosi che come dire, la gente ha il diritto di ribellarsi, di resistere. La resistenza palestinese è fatta da tante facce, va avanti da tanti anni, si è dotata di tanti strumenti, alcuni violenti, alcuni armati, altri non violenti, a seconda delle necessità della zona in cui stavano, e che, come dire, non sta a noi dargli la medaglietta se ha fatto bene o ha fatto male, ma quello che dobbiamo dare è solidarietà, supporto e per quanto possibile metterci di mezzo o a quello che è la propaganda o a quello che sono le complicità che come dire, che il governo, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, chi più ne ha più ne metta, sta mettendo in campo.